Eccoci qua ragazzi, bentrovati puntuali meglio dei svizzeri, questo nuovo appuntamento con qui di lunedì da parte Nicola e di
Giacomo.
Oggi non è Federico, non ha cambiato corpo Federico, ma è una nuova nuenti, giusto? Cioè, debutto stasera, quindi già, Giacomo ha già segnato, visto per i suoi appunti, quindi... Cioè. No, perché giustamente così mi ricordo anch'io, che se mi ricordo qualcosa a me mi ricordo. E è arrivato e è venuto anche stasera il mio amico Dudi. Ciao Dudi.
Ciao bello.
Che ha portato tre persone importanti.
In realtà sono le tre persone che hanno portato me, perché io non c'avevo la macchina e quindi mi sono venuto a
prendere. Vabbè, adesso qui un dettaglio che dopo durante pubblicità però che da tanto inseguire finalmente ci abbiamo fatta.
Abbiamo inseguite, sì sì, abbiamo prese finalmente, vai. Abbiamo acchiappate. Abbiamo Francesca Brufani.
Che non è Angela, salutiamo Angela.
E non è Angela, non è la sorella gemella, anche se Nicola si è confuso subito. Che è qui perché stasera parliamo di cooperazione internazionale. Francesca ha fatto tantissime esperienze in tantissimi paesi che poi ci dirà. E poi abbiamo Maria Chibanza e Luigi Branchetti, che sono invece i nostri carissimi amici con cui siamo stati in Zambia e che hanno fondato e gestiscono una scuola in Zambia, il St. Nicholas Care Center. E che sono appoggiati all'associazione della ONG Eccomi, giusto?
Sì.
Giusto?
Sì, sì.
Perfetto.
Sì,
dopo,
ho fatto i compiti,
studiate bene. Approfondiremo tutto quanto e faremo sia l'associazione che della realtà in Zambia.
Io comincio a pensare che tu mi inviti in radio per amicizie,
No. Che poi, aspetta, io e lui siamo stati in Zambia, quindi abbiamo visto
siamo stati.
Da vivo, no?
Sì,
la realtà e, come tante volte ho detto a lui, è un'esperienza se potessi fare già domattina.
Ecco, a questo proposito diamo subito uno scoop in diretta. Beh. Fragolino, Nicola è tornato dallo Zambia con le treccine.
Tenute una settimana.
No.
Sì, tutte una settimana
con
e basta.
Una sul pizzetto.
Poi quando me hanno levato...
È tenuto una settimana? Eh?
Sì, poi sono tornato andare a Ponso Corso per farmi levare perché erano talmente diventate incoreate che proprio ci voleva tipo la tenaglia.
Sembrava il mocio
Villetto di rinunciarsi.
Però mi stavano bene.
Quindi
gli faremo l'esperimento prossimamente.
C'è la foto comunque.
Sì,
sì,
c'è la foto. Ho le prove. Lui ha le prove. Lui ha le prove. Purtroppo ha le prove. Andiamo dando un'altra canzone. Giacomo, presenta tu perché tu in inglese è meglio del mio, giusto?
No. Alleluia.
Dei Penta.
Pentatonics.
Davide, che è meglio del mio. E poi iniziamo la puntata. A dopo. Ciao.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah.
Eccoci qua, ancora in diretta web, fino al 22 su www.telefonia.com. Quindi
okay, adesso riscandiscila perché si è cambiata la parola.
Eccoci diretta qua. Web fino alle 22, mi sono stato bravo, su www.radiofonia.com.
Bravissimo, ma non vengo in radio io se fa il mondo nero.
Quindi, oltre a avere il grande fratello VIP, ascoltate a noi, chiaramente, esatto, fate tutte e due le cose. Noi partiamo allora?
Sì, partiamo. Io comincerei da Maria e Luigi e comincerei a parlare un pochino della scuola, perché questa sera il tema della serata è la cooperazione internazionale. Per spiegare un pochino com'è possibile fare cooperazione internazionale in tutte le forme, sia volontaria che lavorativa, eccetera, e ci racconteranno un po' le loro esperienze. Potete farci, dovete farci domande in diretta, anche perché sennò non sappiamo che dire. Comincerei da parlare del San Nicolas, il San Nicolas Care Center, che è la scuola in Zambia, a Lusaka per la precisione, nella capitale, di cui Maria adesso ci racconterà un pochino la storia, e che scuola che in questo momento è stata riconvertita in doposcuola, poi vi spiegheremo perché. Intanto ascoltiamo un pochino la storia. Vai Maria.
Grazie. Go. Detto in inglese, tanto a Nicola per averci invitato a questo
parla
programma.
Parla un po' più forte, Maria, non so se...
Un po' più alta. No, va bene, va benissimo, se c'è un pochino il volume.
Sì,
tanto ci abbiamo due ascoltatori in tutto, Maria.
Va bene. E ringrazio anche Donato che... ci ha sempre sostenuti da quando ci conosciamo, e God bless you. Mi ha presentato già Nicola, che sono Maria Civanza Branchetti, mio marito Luigi qui, un cooperante che io ho conosciuto in Zambia. E ci siamo sposati e abbiamo due figli.
Il matrimonio è stato un benefit della cooperazione?
Molto, un joint venture fruttuoso. Eccomi. Allora, io vorrei parlare di come St. Nicholas Community Care Center è nato. In 2007, quando ho perso la mia sorella, che ha lasciato 8 figli, io vivendo in Italia mi sono sentita di dover fare una cosa molto più di quanto già davo una piccola mano. E noi immigrati che siamo qui non dimentichiamo i nostri cari giù, però con questa tragedia Luigi ed io ci siamo messi d'accordo di chiedere una mano nel quartiere dove sono cresciuta, che si chiama Counter Square.
Chiedere una mano, perché comunque voi già facevate già di vostro, cioè io da che li conosco so che loro comunque tutto quello che possono di loro tasca già lo mandano giù, per cui poi si è allargata la cosa per necessità maggiori, ma già di loro.
A questo punto noi abbiamo messo la nostra casa in Lusaka a disposizione ai bambini principalmente vulnerabili, perché sono quelli che sono sempre a rischio di essere i bambini di strada, e avendo gli 8 per me aiuto, io dicevo che li devo comunque fare qualcosa da toglierli dalla strada. E allora abbiamo aperto questo centro come una scuola comunitaria. Si sono messi d'accordo 8 genitori nella comunità di portare avanti questo centro. Inizialmente devo dire che era una doposcuola, così avevano un aiuto dai volontari per fare compiti. Sì, a quell'ora andavano nelle scuole statali dove erano 50 in una classe, così aiuto. Allora abbiamo scelto questi bambini orfani e quelli proprio a rischio di... Abbiamo iniziato, ci hanno consigliato di iniziare una scuola elementare, e in 2007 abbiamo chiesto l'iscrizione ufficiale con lo Stato di essere dato questo permesso di lavorare con i bambini, e così siamo partiti. E mano a mano altri andavamo nei quartieri a identificare quei bambini da aiutare, e a un certo punto avevamo un gran numero e avevamo bisogno di insegnanti, quelli proprio formati, perché dal volontariato non potevano mandare avanti una scuola, e così abbiamo deciso di prendere un po' di bambini dalle famiglie che potevano permettere di pagare una piccola quota per
quindi
pagare.
In pratica, Maria, scusa,
sì,
ricapitolo un attimo, si è allargata la cosa, quindi
si è allargato,
oltre ai bambini
sì,
orfani
sì,
a cui veniva pagato tutto, sono arrivati dei bambini che potevano pagare
che potevano
una piccola,
così
una piccola
potevamo rete, avere qualcosa in loco e in loco, e poi sicuramente noi vivendo in Italia avevamo chiesto una mano a diverse
realtà.
Okay. Uno da non dimenticare è la parrocchia di Santo Spirito a Perugia, che ci ha aiutato tantissimo con la disponibilità di fare le cene di beneficenza, e lì abbiamo creato un pubblico che ci seguiva, che ci sosteneva, e abbiamo anche conosciuto Donato con
Nicola,
vi abbiamo conosciuti.
Quando si tratta di mangiare, noi ci trovate sempre.
O tassù, si mangiamo.
Vi animavate?
Io mi ricordo, Maria,
serate.
Lo zenzero da bere, che era una cosa veramente.
Sì, il nostro amico Stefano Fuori ha finito due bottiglie interi.
Era una cosa, se non avete mai assaggiato lo zenzero, bevete lo zenzero perché è stellare, è una cosa buonissima.
E così da lì ho dimenticato qualcosa, Luigi, aiuto. abbiamo avuto una forza localmente in Perugia, e sicuramente per mandare avanti queste risorse,
okay,
per poter trasferire queste risorse
in
direttamente in Zambia, abbiamo chiesto una mano. Perché Luigi e io siamo adulti scout, apparteniamo al MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolico Italiano.
Hai studiato, grazie.
Luigi, perfetto, stanno
sì,
benissimo.
Adesso aspetta,
Ajeshi, oh my god.
Non mi preoccupa, non lo so manco io,
cattolici italiani, sì. Eccomi gli altri onlus che collaborano in Africa, e St. Nicholas Community Care Center era uno di questi associations che sono stati
accolti
e supportati da Eccomi.
Quindi Eccomi è una cosa più grande, no? Che raccoglie vari onlus.
Sì,
Eccomi
sì,
è la onlus del nazionale del MASCI, il Movimento Scout Adulti Italiani, che è un'associazione di nostalgici scout che hanno passato una certa età
e
che vogliono continuare a fare un percorso così di crescita personale e di gruppo, e fanno più o meno le stesse attività che fanno gli scout, un po' più sedentarie perché abbiamo una certa età. E il MASCI è una grande realtà in Italia, conta più di 5.000 iscritti.
Tanti.
A Perugia sono due comunità per un totale di 40 iscritti più o meno. In tutta l'Umbria ce n'è 120, a Foligno, a Spoleto, a Gualdo Tadino, a Gubbio, ci sono altre comunità MASCI. Ebbene, la comunità MASCI nazionale, su spinta di altri aderenti un po' come noi, che avevano per un motivo o per un altro dei contatti con paesi africani, e nel caso specifico è il Ruanda, il Burundi e il Togo, e hanno chiesto anche loro aiuto al MASCI per poter supportare i loro progetti. In Togo c'è un ospedale, è stato fatto un ospedale, un marito e moglie anche lì, un medico e un'infermiera. Si sono praticamente trasferiti quasi del tutto in Africa e hanno tirato su un ospedale. In Burundi hanno tirato su un altro gruppo, sempre un'altra coppia, una scuola per bambine per insegnare loro alcuni mestieri come la sartoria. E in Ruanda anche sono stati praticamente salvati i pigmei, perché c'era un po' la convinzione generale che i pigmei non fossero esseri umani. non avevano diritto nemmeno alla carta d'identità, pensato. E quindi non potevano andare a scuola.
Certo.
E il Masci, l'Ecco mi si è battuta tramite altri due aderenti per far riconoscere questa piccola popolazione dei boschi, erano 30.000, e dar loro la carta d'identità e permetter loro di andare a scuola come tutti gli altri. E poi c'è il San Nicola, che è la nostra scuola, quindi sono questi cinque progettini che la Ecomi Nazionale porta avanti.
Capirai, alla faccia dei progettini, insomma. E io ci avrei una domanda tecnica: ma il Togo si chiama come i biscotti o sui biscotti che si chiamano come lo Stato?
I biscotti Togo
sono strepitosi.
Comunque, a rifare la risposta, i biscotti Togo sono buoni, eh. Poi, come rispondi, sono buoni comunque i biscotti.
No, adesso a parte la battuta, no, ma è importante parlare di queste cose, perché comunque le realtà delle ONG sono dei concetti al momento molto astrusi, no? Che ognuno si fa il suo film, le sue domande su che è un ONG, come funziona, eccetera, eccetera. Capirne l'effettivo funzionamento e l'effettivo bene che fanno è importante.
Sì,
assolutamente. Andiamo con la musica?
Vai.
Prima della musica, una cosa simpatica, e un grazie dico a Maya, perché sono riuscito a parlare in inglese, a mono mio, nel mio inghese particolare, che non riproduco qua, sennò vanno tutti via, non ci ascoltano più. In Zambia.
Ah sì?
Sì. Talmente è rimasto impresso in inglese che mi salutavano i bambini in Zambia con il mio modo di parlare in inglese.
Non solo i bambini, anche gli adolescenti.
Che si riduceva a te parole, one to tea, e poi finiva. Però mi rispondevano.
Per strada lo salutavo, Nicolas, one to tea, one to tea.
Ci sono andati due settimane, appunto.
Stiamo scrivendo un dizionario dall'inglese al fragolense.
Esatto. Oltre all'italiano, anche da fragolense.
Lancia la musica. Con un countdown in inglese, dai.
One, tutti, you, for Africa, we are the world. Ho detto bene. A dopo, ciao.
When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
eccoci qua, dopo aver sentito.
Bentornati,
dopo aver sentito, adesso ho sentito.
We are the world.
Perché una volta per uno, non
è. Facciamolo in lingua corretta. Vai Maria.
We are the world.
Vai, Fabio.
Andiamo con un'altra canzone.
Però ci potete provare.
È difficile, è ancora non mi chiede impossibile. Allora, prima di passare alla nostra Francesca, per esempio, bel nome. Ricordiamo, dobbiamo lanciare un appello, dicevamo, no? Durante la musica.
Nicola cerca moglie.
Oltre a quello, ma quello diciamo.
Sei single? Oltre a hai fine... meno di 70 anni? Chiama!
Maria, dio in inglese per favore, così. Cioè, dio in inglese questo appello.
Giusto, siamo internazionali, appello in inglese, vabbè, Maria, traducilo in inglese.
Che Nicola cerca moglie, vai, dio in inglese.
Sei single?
Nicola is looking for a better. He's better half. A better half.
Ha detto?
Non
si dice, non
proprio
moglie, la donna, la sua dolce metà,
dolce metà.
Preferisce anche tre quarti.
Da dove? From Zambia.
In generale, tutto in the world, vai.
In the world?
Possibilmente africana, che si trovi a Perugia, un disperato bisogno di sposarsi.
Tanto, ma
se la mettiamo così,
questo è perfetto.
Nicola, bello, hai tante.
Alto.
C'è anche il pizzetto.
Alto, muscoloso.
Bravissimo,
no, Giacomo, tu c'hai una domanda per,
ah, sì, sì,
vai, per
Luigi. Per i bambini, sì. Quindi ne parlavamo prima nella pausa. Quanti bambini hanno frequentato appunto questa scuola? Dal 2007, quindi ben
sì, dal 2007 fino l'anno scorso, dicembre, siamo riusciti a aiutare circa 200 bambini.
200 bambini?
Sì, sì, sì.
200 bambini per volta?
Per volta,
quindi tutto dall'inizio?
Sì, dall'inizio. Sì. E in questo momento alcuni di questi bambini che ogni anno frequentavano la scuola, sì, noi quando abbiamo aperto,
sì.
E alcuni erano proprio cuccioli e poi sono cresciuti fino a scuola media. Adesso abbiamo qualcuno anche scuola superiore. Una gioia veramente, perché questi bambini quando scrivono le lettere del loro cammino scolastico, un dono che si può dare a un bambino africano o un bambino nei paesi poveri è istruzione, perché è la chiave.
Perché soltanto una piccola parte dei bambini hanno la possibilità di studiare, una piccolissima parte.
Le scuole sono sempre pochi e se ci sono i bambini sono troppi in una classe, 50
dicevi,
in su. Io sono un'insegnante qui in Italia, come devo dire che abbiamo i numeri giusti, per 30, 29 o whatever, però in Zambia o in other African countries si può trovare da 45, da 40 in su, e come puoi proprio riuscire a dare un'istruzione di qualità o proprio riuscire a... You know, è impossibile.
E comunque è già una percentuale anche bassa di bambini, nonostante i problemi e le difficoltà, non riesce ad arrivare a un 50% la scolarizzazione. Le aree più abbandonate o le periferie, i bambini non ci vanno.
Sì, io poi ricordo quando sono stati giù anche bambini che venivano a scuola a piedi da 7 km di distanza e tornavano a piedi.
Trofio, sì.
Io ricordo particolarmente questo bambino, si chiamava Floyd, che adesso ormai è nuovo.
Sì, è a secondary school.
Ma intelligentissimo.
Ciao Floyd, lo salutiamo.
Intelligentissimo proprio, si studiava tutto, si ricordava tutto, una testa impressionante, e nonostante facesse 7 km andare, 7 km a tornare. Cioè,
anche Maria ne faceva 15, andare, 15 a tornare quando era studentessa all'USACA.
Ah, vedi? Infatti, 70. Non a caso, Maria, qui aneddoto, Maria era nazionale zambiana di pallavolo, vero Maria?
Sì, sì.
Schiacciatrice?
Sì.
Sì, qua dei due?
Schiacciatrice.
Perfetto, ok.
Quindi
la fa cavolare, sennò sto scherzando. No, assolutamente. Infatti ne ho fatta bianca in Zambia.
Hai giocato pure tu a pallavolo?
Sì, ai superiori. Ero dietro quello che spingeva il pallone.
Anche io giocavo. Io ero panchinaro fisso.
Per altezza non ci facevo.
Io asciugamani.
Ero troppo alto per giocare avanti, quindi mi sono messo dietro.
Poi in ultimo anno del spalma l'ho promosso a Bibidaro. Di Maio da Bibidaro è andato a farli.
No, infatti, quindi, calma, tutto si può fare.
Calma, se
c'è un futuro.
Che volevo dire, ma invece mi erano di mente una cosa, Maria, che adesso la scuola invece ha subito un'evoluzione, no? Perché comunque seguire e mantenere una scuola in questa maniera non è semplice e ha dei costi molto alti. E questo più il fatto che mi raccontavi è stata aperta un'ulteriore scuola statale, no? Di fronte, sbaglio?
Sì, sì, sì.
Per
allora,
cui, spiego te che è meglio, sennò...
Eccoci, abbiamo avuto due problemi grandi, perché per gestire questa scuola comunitaria, comunque, come avevo detto, chiede finanziamenti. E a un certo punto, di fronte proprio alla nostra scuola, si è aperta una scuola che era prima gestita dalle suore di Gesù Bambino di Milano. Anche loro avevano tantissimi bambini orfani, però con la crisi mondiale, devo dire, anche loro hanno cominciato a ricevere pochi finanziamenti. A questo punto hanno dato questa scuola nelle mani del governo. E tanti bambini nel quartiere, incluso quei nostri che riuscivano a portare una rata per farci andare avanti, sono andati a questa scuola statale. Siamo rimasti solo con i nostri orfani.
E quindi, e allora, solo col sostegno delle donazioni?
Sostegno delle donazioni, che non siamo riusciti proprio ad andare avanti. E
questo
abbiamo
perché, scusa,
provato,
Maria, perché comunque bisogna anche pagare gli insegnanti. Cioè
insegnanti
cosa,
dovevamo,
no? Perché...
pagare. Abbiamo visto che dovevamo prendere ogni tanto uno piccoli prestiti per pagarli. E era, è stato proprio un grande problema. E poi. Quest'anno sfortunatamente è venuta a mancare la direttrice della scuola, perché come ho detto eravamo 5-7 donne fondatrici di questo NGO St. Nicholas, e la direttrice ci ha lasciato in August quest'anno, e proprio siamo con un altro grande
problema
di gestione.
Ecco, questo perché comunque va spiegato, che la gente lo sappia, che la gestione di una scuola in Zambia come in Italia è una cosa che richiede
perché,
tante cose.
Sì, ma veramente la devo ricordare che dal 2007 fino a quest'anno è stata una donna che è stata presente nella vita di questi bimbi, a vederli anche andare nel, you know,
nel percorso.
Sì, 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 accompagnati, ha fatto anche, faceva anche raccolta fondi dentro il quartiere con le piccole
lavoretti
solo per mandare avanti la scuola. E poi sempre San Nicola ha uno spazio dove lei riusciva a affittare ogni sabato e domenica, e per le feste, compleanno, the kitchen parties, e così veniva sempre qualcosina e, mi aiutava tantissimo.
Questo anche, scusate se interrompo, per
sì.
Spezzare una lancia, no? Okay. Nel senso che tante persone dicono però manda giù solo i soldi, non serve. Infatti non si sono mandati giù solo i soldi, perché si sono create delle attività di sostegno, no?
Sì.
Cioè che voi vi siete gestiti da solo, dal noleggio delle seggiole alla sala,
sì.
Tutto questo per cofinanziare la scuola. Comunque poi è chiaro che una scuola di spese ce ne ha tante. Tu, Maria, sei insegnante, quindi lo sai benissimo, insomma, no? Tu hai lavorato per anni all'Accademia Britannica, sbaglio? Maria è un insegnante qualificatissima, se non è, parliamo di un insegnante. Purtroppo, non essendo riuscita a insegnare l'inglese a Nicola,
ci riuscirò un giorno.
Prima che vada in pensione ce la facciamo.
Era per il grado superiore quello.
Prima che vada in pensione ce la facciamo.
Del livello. E quindi dicevi, la scuola si è trasformata in un doposcuola praticamente.
Sì,
adesso.
Sì, sì, perché a questo punto dove ci manca questa figura importante. Poi abbiamo avuto la perdita di... ci siamo messi d'accordo di portare questi bambini a continuare la scuola nelle scuole statali.
Perfetto.
E stanno lì, però noi continuiamo comunque a chiedere sostegno per pagare le rate scolastiche,
sì.
Perché nelle scuole in government schools non è che è gratis,
cioè, bisogna pagare
inizio dell'anno,
certo.
Scolastico
si paga la rata scolastica,
c'è questa rata, e poi uniforme,
certo.
E poi tutte,
certo.
Quelle che chiedono come contributi,
esatto.
E vanno dati, e se no questi bambini rischiano di stare a casa quando noi li abbiamo già tirati fuori, sono a scuola media, alcuni, e non possiamo dire mi dispiace che non posso fare niente, resta a casa, io ho un trauma grande.
Allora, questi bambini possono essere aiutati in vari modi, no?
Sì.
C'è la possibilità di adozione a distanza,
sì.
No? Che adesso ci spieghi in due parole come funziona, c'è la possibilità di fare donazioni al San Nicolas tramite Eccomi.
No?
Andando
Eccomi.
Sul sito di Eccomi, che sono le coordinate bancarie, però quando si fa la donazione bisogna scrivere per San Nicolas, no, perché loro hanno vari progetti, come ci spiegava Luigi prima. Bisogna specificare dove deve andare.
Devo tagliarti due minuti, sì. Così non dimentico. Devo ringraziare i nostri donatori, che alcuni proprio con un sostegno così costante che nella loro portata ci ha sempre sostenuti, e non so se si menziona i nomi, però abbiamo qui a Perugia, che grazie tanto gente di Dio ringrazio tanto, perché il vostro aiuto ci ha portato molto avanti. I don't know, Luigi.
Perfetto.
Ma volevo dire, scusate, dopo ti lascio. Volevo dire che l'anno scorso siamo riusciti, in tutto il tempo siete riusciti a mettere via, ad avere i soldi necessari, che avevamo conteggiato sui 6.000 euro se non sbaglio,
sì.
Che sono stati coperti da donazioni quest'anno,
da donazioni.
Per mandare i bambini alle scuole pubbliche, appunto.
Sì,
no?
sì.
E ora devi metterci le mani, insomma.
A pagare un po' di debiti che
esatto,
abbiamo preso.
Esatto.
Io
ecco,
devo
perché
ringraziare
questo Maria non lo dice.
La famiglia.
Questo Maria non lo dice, mamma Maria.
Bini.
Non si dicono, però a parte queste cose che non si dicono, ma quello che volevo dire è che a gennaio ora di rimetterci le mani, insomma, siamo coperti fino a gennaio, no? Quindi
sì.
Ecco, mi raccomando, donate. Ecco, quelli che dicono, non siamo assolutamente politicamente schierati qui,
non si può fare,
però quelli che dicono aiutiamoli a casa loro, ecco, cominciamo a mettere le mani dentro
proprio
le tasche.
Perfetto. Adesso io posso lanciare un appello.
Vai.
In questo modo a chi proprio ritiene che è un giusto modo aiutarli a casa loro. Adesso abbiamo migrazione principalmente North of Africa. Ok, se i fondi che saranno della comunità europea, non lo so, saranno solo per aiutare a casa loro per i nordici, a un certo punto avremo immigrazione da sotto, dove siamo lì, pensano che è lontano, allora l'aiuto deve andare a tutta l'Africa, devo dire, a tutta l'Africa, perché se sceglieranno solo una parte rischiano che lì sarà a posto, però in fondo
in altre parti saranno
yes, coming up, and so questo è una cosa da
messaggio
prendere
importante.
Conto
io, ecco, quello che posso dire è che noi e Nicola ci siamo stati, quindi sappiamo che questi soldi arrivano a destinazione e sappiamo
sono
come
ben
vengono
spesi, tavolo.
Noi la scuola l'abbiamo vista crescere, no? Abbiamo visto comunque vari sviluppi che sono stati fatti, l'abbiamo anche dipinta, se per quello
sì, sì, sì,
beh, Luca, due parole poi puoi spenderle.
No, Luca, Dudi.
Chi è Luca?
Dudi.
No, scusa, Dudi. Io avevo scritto Luca.
No, Dudi.
Ci puoi dire due parole sull'esperienza?
Sì,
che
per
cosa
favore.
Avete fatto?
Vabbè, guarda, io potrei dirne mille di parole, ma siccome chiacchiero già tanto, non mi pare il caso. E io mi ricordo benissimo che è stata un'esperienza stupenda stare lì con questi bambini appesi. Il primo anno ero solo io, e il secondo sono andato con mia moglie, con Nicola e con altri amici. E mi ricordo questi bambini appesi uno a un braccio, uno all'altro, uno a una gamba, uno all'altra gamba, uno sul collo e arrivare a fine giornata era bellissimo.
Voi siete andati con l'intento di dare una mano?
Noi siamo andati con l'intento di dare una mano nel nostro piccolo, nel senso che noi facciamo i clown e siamo andati a fare i clown.
Okay.
E devo dire che per me, che faccio comunque anche i compleanni dei bambini, eccetera, eccetera, l'assicuro che la differenza è notevole fra farlo lì e farlo qui. Perché qua non apprezzano niente i bambini, laggiù invece bastava far sparire una pallina e era il finimondo. Al punto che mi raccoglievano i sassi, mi davano da farli sparire ogni due secondi.
Ti davano più soddisfazione.
A me mi dicevano, ma come mai vai in giro con qualcuno che fa sparire le cose? Un giorno farà sparire te. No, devo
poi,
very happy.
Siamo andati
a un incontro, prima dell'ospedale. Ti ricordi quell'incontro dove abbiamo non mi aspettava. 2000 bambini d'aiuto. I was
oh
like,
man.
Oh my God, what are we going to do?
facevate le magie, facevate un po'
una
cosa,
che sono bambini che si stupiscono tutto, bello,
sì,
di tutto,
sì. E poi
hanno perso quella bellezza, no? E poi siamo andati una volta in un ospedale, mi ricordo questa signora che faceva sparire queste palline, la signora ti guarda, ti fa, questo è un furbetto,
è però questa cosa, no, vai, poi questo poi ne veramente non hanno dimenticato quell'ospedale, ancora mi chiedono quando torneranno, perché anche per me,
se potessi tornare anche domattina,
di vedere bambini che erano tutti allettati e poi loro sono entrati con la the magic and what if your children were like what's happening, e poi piano mano a mano la curiosità le ha fatto lasciare i letti e
è stato molto bello, no. Ma ecco questo perché ricordiamo che il volontariato internazionale te lo paghi, perché è giusto che sia così, perché se tu vai a fare un'esperienza di volontariato è giusto che te la finanzi da solo. Noi non riusciamo ad andare da un po' di anni perché comunque è una spesa consistente, sì. Ma non c'è neanche bisogno di arrivare per forza in Africa, se vuoi andare in tanti posti, come adesso la nostra Francesca ci racconterà.
Dopo la canzone.
Dopo la canzone.
Cioè, prima di raccontare due cose da aggiungere. Sì. Parlo di quell'esperienza, tu hai già detto tutto. Prima tu parli degli occhi dei bambini, no?
Due ce ne hanno.
Sì, no, fate bene con l'ombra. No, gli occhi di quei bambini in Zambia hanno occhi diversi da quelli che io vedo tante volte. Non dico qua in ospedale a Perugia, perché anche in ospedale capita di vedere occhi di bambini che soffrono, no? Poi tutti proprio dei compagni, no? E hanno occhi diversi. Mi ricordo che, e poi andiamo su una. Sono andati su un orfanato, no, dove eravamo andati in campo.
Orfanatrofio.
Sì.
Che questi bambini mangiavano a buio. E la felicità di questi bambini nel mangiare senza, a buio.
Te la ricordi solo tu questa cosa, eh?
Felici di mangiare
era buio.
Sì. Era buio.
No, però no, adesso no, però anche gli occhi, appunto, occhi diversi.
Ok.
Tanto è caduto Rudy, quasi si è salvato.
Ho ultimo momento. Ho spuntato la sedia.
Occhi,
ma non sono ingrassato.
No, cambia sedia. Occhi meravigliosi di persone che veramente apprezzavano, i bambini che
apprezzavano
quello che facevamo. Esatto. E poi io pratico in terapia anche a Maria, giustamente, perché ricordiamo che i Kaun, oltre ad andare negli ospedali in tutta Italia, non solo qua a Perugia, oltre ad andare negli ospedali nei casi di riposo, vanno anche fuori Italia a fare famose missioni all'estero, negli ospedali, negli orfanotrofi. Tanto lì sta distruggendo qualche sede per aiutare
completamente.
Sì, sì. Completamente.
Fantastico.
Si è emozionato, ma gli ho detto del buio e si è emozionato. No, e vanno appunto in giro per il mondo, negli ospedali, orfanotrofi, Ucraina, Bielorussia, tanto per ricordare Camerun.
Ucraina e Bielorussia, traduci perché
no. Ucraina, Bielorussia, Camerun e anche altre zone dove andiamo con un naso rosso a portare il sorriso.
Sempre a vostre spese, poi tra l'altro.
No, questa cosa a spese dell'associazione in cui facciamo parte. Okay, di fuori del caso nostro e dei ludi quella volta. Però sì, gli occhi di quei bambini sono occhi diversi, sono occhi veri di bambini che hanno per due minuti vivono su un'isola felice. E quegli occhi è la cosa più bella che.
Indimenticabili.
Che non puoi assolutamente scordarti.
Ecco, tra l'altro, scusa, Franco, volevo spezzare una lancia per ricordare il nostro sponsor.
Spezzare
anche la lancia.
Spezzare una sedia. Poi ricevere ogni giorno messaggi motivazionali. Iscriviti alla mailing list. I messaggi di Nicola. Riceverai ogni giorno garantito un buongiorno VVB.
O TVB,
esatto, un ricordati di sorridere. E qual è l'altra frase? Must?
Non mollare mai, anche se ultimamente.
Non mollare mai, non mollare mai.
Ancora, tu segna così puoi mandare. Sì. Ai tuoi amici a partire da domani, va bene?
Vorresti dare il tuo numero di telefono così già ti mando.
No, facciamo ai 10, facciamo ai 10 così se ricordano fine puntata, si ricordano di più, sennò adesso se lo scordano già.
D'accordo.
Andiamo con un'altra canzone. Domani, perché ricordate, fatta nel 2009 dopo i terremoti in Abruzzo, degli artisti italiani fecero questa canzone per aiutare la popolazione colpita da questo. Da questa catastrofe. Quindi la sentiamo domani, artisti uniti per Abruzzo, e poi torniamo.
Se la sentiamo domani, stasera la sentiamo.
Sempre domani artisti e poi torniamo e parliamo con Francesca. A dopo.
A dopo, ma siamo ancora qua.
Sassi, passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? dove sarò. Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Day by day,
day by day,
on me, shine on me,
shine on me.
Day by day, tell me, shine on me.
Ma domani, domani, domani lo so.
Lo so che si passa il confine.
E di nuovo la vita sembra fatta per te.
E comincia
domani.
Domani è già qui, domani è già qui.
Un foglio della risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso.
Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi.
La vita, si fa grande così.
E comincia domani. Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare.
Dove sarò
domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Tendimi le mani, tendimi le mani.
Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi di là del temporale.
E qualche volta si vede
domani
una luce di prua.
Qualcuno grida domani.
Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi.
Siamo sempre diversi
e siamo sempre gli stessi.
Hai fatto il massimo non è bastato.
E non sapevi piangere, adesso che hai imparato.
Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo. Eccoci qua,
cittadini d'Abruzzo.
E aumentano di intensità le lampadine. Una frazione di secondo
prima della fine.
È la tua mamma,
la tua patria
da ricostruire.
Come le scuole, le case, specialmente l'ugore.
Eppure un lupo stupo fascino l'amore.
Signore e signori, noi
non siamo così soli, non siamo così soli,
non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli,
non
siamo così soli,
immaginare un nuovo giorno in Italia.
So che si passa il confine
e di nuovo la vita sembra fatta per te.
Eccoci qua, dopo aver sentito Domani, Artisti Uniti per Abruzzo.
E ora
abbiamo il collegamento telefonico. Chi Ludi?
Sì, abbiamo avuto un cambio della scaletta. Adesso chiameremo in collegamento telefonico un ragazzo che si chiama Mattia Bidoli, in arte Flip, che tutti i clown ben conoscono e che conoscerà, spero, anche l'altra gente, perché lo diciamo adesso. Lui fa un tipo di cooperazione internazionale particolare. Molto particolare, lo chiamiamo,
quindi
vediamo, si senta
telefonata in diretta. Countdown,
perché qui siamo tecnologici, diciamo.
Assolutamente.
Servizi di segreteria.
Siamo tecnologici, giustamente. Siamo tecnologici.
Se ci avviavamo la mira, non era fattibile.
Cambiamo la scaletta un attimo.
Aspetta, riproviamo. Sarebbe bellissimo se adesso facesse Vodafone.
Facile. Tu sei team e Vodafone.
Ci abbiamo fatto pubblicità a tutti. E via.
Tre. Perfetto.
6-3 si vede. Che fa cagare.
A me funziona.
Vediamo un po'.
Pronto?
Aiuto!
Ciao Mattia!
Un attimo che metto le cuffie.
Quale Mattia?
Flip, scusa.
Flip.
Ciao Flip. È bello che mi chiamate da Perugia urlando aio.
Aio, esatto. Perché è una puntata sulla cooperazione internazionale, cominciamo a essere anche in Italia a toccare tutti. Infatti a metà telefonata parleremo romano, sappilo.
Io ti ho detto ciao a Fagoese, quindi va bene.
Esatto. Ti ringraziamo per non aver detto minchia in diretta. No, scusa. Allora, noi presentiamo Flip. Flip, che
per voi il signor Flip.
Il signor Flip. Mi scusi, buon uomo. Il signor Flip, che fa un tipo di volontariato internazionale molto particolare. Ce ne parli?
Va bene.
No, il turismo sociale, quell'altro.
No, è la tua.
Si può dire turismo per radio?
Diciamo verso le 22 quando chiudo la radio, dai, facciamo così.
Ok, allora io più o meno da diversi anni, è difficile essere seri dopo questo intro qua. Da diversi anni ormai collaboro con diverse ONG, negli ultimi anni con una più molto che assiduamente, che si chiama La Mano per un Sorriso for Children, dove uniamo, oltre al normale, con consegne di aiuti umanitari come medicine, vestiti, beni di necessità, aggiungiamo qualcos'altro, che è quello che faccio io, cioè la magia, la clowneria, eccetera, 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 eccetera. Perché se pensiamo che una persona in queste condizioni qua, quindi condizioni di povertà, condizioni di guerra, abbia soltanto bisogno di soddisfare i suoi istinti primari, per esempio mangiare, dormire, curarsi, ci dimentichiamo la complessità di cui è fatto l'essere umano e anche i suoi altri bisogni che lo rendono umano.
Certo.
E quindi io unisco le cose.
Infatti tu vai principalmente nelle zone di guerra, cioè da che ti conosco io sei stato anche in Bielorussia eccetera, ma ultimamente vai moltissimo nelle zone di guerra.
Sì, sono stato in Bielorussia, in Africa, però diciamo che i posti che prediligo sono comunque zone di conflitto, zone comunque dove ci sono persone che hanno subito conflitto, perché è una cosa che mi interessa particolarmente. E comunque io lo chiamo sano egoismo, nel senso faccio quello che faccio perché fa stare bene me, e quindi scelgo io dove andare, e mi piace particolarmente andare in queste zone qua, anche perché la povertà è una cosa relativa. La povertà c'è anche qua da noi in Italia, basta girare l'angolo. Invece diciamo le violenze che queste persone hanno subito lasciano segni molto più profondi, sono molto più devastanti, e quindi è anche molto più difficile interagire con queste persone, quindi mi piace molto.
Hanno particolarmente bisogno di ricordarsi di essere bambini.
Sì, alcuni di questi bambini, per esempio quelli che sono nati proprio durante il conflitto, per esempio se prendiamo il conflitto siriano, che è cominciato circa nel 2012, ormai sono 6 anni, quindi alcuni di questi bambini sono nati durante il conflitto e conoscono solo questa realtà. Già. Per esempio, se anche un bambino nel 2012 aveva 4 anni, adesso ha 10 anni, ma gran parte della sua vita è passata in questa condizione qua, che può essere situazione di conflitto, come campo profughi, come scappato dalla propria terra. Quasi tutti hanno perso qualcuno, tutti è stata bombardata, hanno comunque perso la casa, e la maggior parte di loro sono bambini che non sono rimasti bambini.
E senti,
quindi è molto molto... Prego.
Come funziona questo tuo... Cioè io lo so, ma faccio la voce della radio che non lo sa. Come funziona questo tuo servizio? Cioè come si svolge? Dicene qualcosa.
Allora, l'idea è molto semplice. Prendiamo ad esempio, visto che stiamo parlando della situazione siriana, noi collaboriamo con un'associazione locale proprio di persone siriane che sono in contatto con diversi campi profughi, diverse realtà. Noi attraverso loro operiamo sul terreno. Cosa vuol dire? Che invece che semplicemente portare gli aiuti che vogliamo noi, ascoltiamo la gente del luogo e capiamo di cosa hanno bisogno loro. Perché magari tu vuoi portare palloni da calcio, ma loro magari interessano il pallone da basket, era per farvi un esempio. Quindi partiamo dall'Italia con diverse cose, diversi centinaia di chili di materiale, che possono essere il latte in polvere, piuttosto che i pannolini, piuttosto che i vestiti, le coperte, e le altre cose le compriamo là lungo il tragitto con i soldi. E quando arriviamo là, invece che semplicemente prendere e mollare questi pacchi alle persone e ai bambini, lì entro in gioco io e sono il tramite, diciamo, quello che magari si mette prima a giocare con i bambini e per 20 minuti gioca con loro, e poi arriva il pacco, arriva l'orsacchiotto per i bambini, arrivano le sciarpe, il carbone quando fa inverno e queste cose qua. Quindi non è
un aneddoto in particolare che ti viene in mente?
Guarda, pesco a caso. Quello, diciamo, uno che mi rimane sempre impresso e che forse spiega meglio quello che facciamo, perché io posso spiegarlo un sacco di volte, però penso che faccia molto più effetto ascoltato dall'altra parte. Eravamo da questa famiglia qua, padre con quattro bambine, entriamo lì e inizio a giocare con le bambine. Le bambine molto diffidenti all'inizio, ovviamente la prima volta che un adulto gioca con loro, quando io ero molto piccolo, mi sembra che il più piccolo avesse 4 anni, quindi figuriamoci, la sua conoscenza del mondo era la tenda dove era cresciuto praticamente. E mentre vado via, il padre mi ferma e inizia a parlarmi in arabo, e attraverso il traduttore abbiamo comunque tradotto quello che diceva, giustamente, e diceva: io vi ringrazio perché comunque i vestiti, le coperte, le medicine le porto ogni volta, ma le mie bimbe erano 4 anni che non le vedevo ridere.
Insomma, messaggio bello forte.
Sì, perché la gente spesso sottovaluta anche l'importanza di questo, no? Lo sottovalutano qui magari in un ospedale, figuriamoci in un posto come può essere una zona di guerra, insomma, no? Dove
pensi... Sì, sicuramente le persone ovviamente hanno anche diverse priorità, come dicevo all'inizio, non bisogna dimenticarsi di questa cosa qua, e penso che per un genitore vedere le proprie figlie sorridere dopo tanto tempo sia una cosa impagabile.
Assolutamente. Ma io ho visto i tuoi video, di cui qualcuno poi ne metteremo anche sulla pagina della radio, per chi vorrà vederli, ma affascinante, potentissimo, è vedere anche la reazione degli adulti, non solo quella dei bambini, che è già forse più normale,
forse
è
ancora,
no?
Più bella, ancora più
quella degli adulti è ancora più sconvolgente, forse, per certi punti.
Sì, diciamo che mi ha colpito molto soprattutto quella delle donne, perché ad esempio lì, essendo comunque una società musulmana, e sono dei grandi tabù. Per esempio, io non posso stare in un, vogliamo stiamo adesso a dilungarci troppo sulle regole, diciamo che nei video mi si può vedere spesso, anche nelle foto, toccare proprio fisicamente o giocare con le donne musulmane, che sarebbe un tabù praticamente inviolabile, però sono sempre stato convinto, e questa è solo un'altra ennesima prova, che con la giusta attitudine, con la giusta, con il giusto modo di rapportarsi alle persone, puoi veramente abbattere qualsiasi tipo di barriera religiosa, culturale, eccetera, 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 che sicuramente non sarebbe stata possibile se mi fossi presentato lì semplicemente con un pacco di cibo.
Assolutamente. C'è un video che Flip ha fatto, che io faccio vedere nelle scuole, ma che dovrebbero, secondo me, diffondere sulla rete nazionale, che si intitola Ridiamo tutti nella stessa lingua, che è un po' il messaggio, quello che tu porti, no?
Sì, io, diciamo, da molto tempo ormai sono convinto, sì, siamo tutte culture diverse ed è inutile dire che siamo tutti uguali, perché è profondamente sbagliato, perché dire che siamo tutti uguali negherebbe la multiculturalità, la diversità, che è una delle ricchezze proprio dell'essere umano. Però riguardo, diciamo, ad alcune emozioni, siamo tutti uguali, nel senso, tutti piangiamo per le stesse cose. Ho visto i bambini iracheni ridere per le stesse cose che ridono i bambini bielorussi, piuttosto che i bambini italiani, quando la gente ride sono tutti uguali.
Assolutamente sì.
Ma anche perché... Da quanti anni vai avanti con, appunto, questa esperienza?
Guarda, ho cominciato che avevo 19 anni, adesso ne ho 21, fai un po' tu i calcoli.
Come ne hai 21? 31.
Ne ho 33.
Infatti, mi faceva, ma non mi tornava.
Quindi
14 anni
consecutivi, non hai mai smesso, non hai mai mollato.
No, diciamo che prima ho cominciato in Italia, poi le cose all'estero sono cominciate nel 2010, per me è stato proprio, come si dice, fulgurato sulla via di Damasco, per restare sull'argomento Siria, e da lì ho capito che comunque è una cosa veramente importante della mia vita, e da proprio la prima missione ho deciso proprio di mettermi a servizio degli altri, proprio fisicamente, proprio parlando con le associazioni. Ogni volta che qualcuno mi chiamava dicevo sempre di sì, e quindi ormai è una cosa così che fa parte della mia persona.
Assolutamente. Ecco, un'altra cosa che abbiamo capito è che bisogna mandare a gente che ha bisogno di capire qualcosa, mandiamola a Damasco, perché tutti capiscono.
Sì, esatto.
Grazie a Mattia.
Saprei io chi mandarci, però vabbè. Ma volevo dire invece che adesso andiamo in, in musica, credo.
Sì, no? Fippe, sono Fagorino, mi hai riconosciuto?
Questo traduci?
Sì, si è riconosciuto.
Bravissimo, cara. Da che cosa non te lo chiedo? No, ti volevo chiedere un consiglio a chi volesse, no, qualche ragazzo che volesse un giorno provare la tua esperienza, no? Quindi fare quello che stai facendo tu. Qual è il consiglio che gli daresti istantaneo?
Allora, innanzitutto di cominciare in qualsiasi modo, anche sul, sul territorio, perché molte persone magari vogliono dire: ah, io vorrei fare qualcosa ma non so bene come fare, perché comunque non è che uno prende un aereo, no, prende e va via, ci sono un sacco di organizzazioni da contattare. E però gli consiglio sempre di partire sul, sul territorio, perché deve essere una cosa graduale, perché per esempio in alcune zone ci sono, a parte problemi di sicurezza, ma c'è la barriera linguistica, c'è la barriera culturale, eccetera eccetera eccetera. Penso che sia un percorso da affrontare comunque per gradi.
Assolutamente.
Quindi direi, se c'è qualche giovane all'ascolto che vuole intraprendere questo tipo di percorso, la cosa che consiglio sempre è provare a vedere, a rivolgersi a un'associazione locale. Può essere un'associazione che ha contratto un ospedale, piuttosto che assistenza ai senza tetto, agli anziani, e da lì cominciare a capire anche qual è il tipo di volontariato che uno piace, perché uno dice: io voglio partire, e magari quando arriva lì scopre che, oh mio Dio, ma a me non piace stare con i bambini, io preferisco stare con gli adulti.
E qui ci hai toccato il tema di cui andremo a parlare adesso con Francesca, che non c'è volontariato di serie A e volontariato di serie B,
c'è volontariato e basta.
E basta, e che si può fare del bene anche aprendo la porta di casa.
Certamente, indubbiamente.
Devi solo stare attento a non chiuderci il dito dentro quando puoi dare.
Perché poi fa male.
Esatto.
Va bene, va bene, allora, ti ringraziamo.
Grazie
molto.
Mille.
E
ringraziamo
il pubblico che, se volete, nelle librerie potete trovare il libro di Flip.
Io ce l'ho e ne ho saputo un'altra vera.
Che si intitola Magamondo ed è di Tonano Mondadori, giusto?
Ah, sì, esatto.
Cercatelo, diciamo, Magamondo di Mattia Flip, di Mattia Bidoli o Flip, che dir si voglia.
Mattia, grazie mille e in bocca al lupo.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao Mattia. Ciao.
Ciao Dudi e Mandi Fragolino.
Grazie, ciao.
Ciao nipote. Ciao. Ciao, ciao.
E adesso diamo una canzone, la presenti tu Dudi Akon, ho detto bene, o Africa, e poi andiamo con Francesca. Sì, infatti. A dopo. Eccoci qua, di gran nuovo finale. In diretta, un web, sì, gran finale, abbiamo stato a parte finale per ultima, in meglio.
La più brava, la
in meglio alla fine. Allora, Francesca, com'è nata invece la tua esperienza nel mondo del volontariato? Vai.
Nasce da lontano. Nasce intanto, visto che siamo su Radiofonica, diciamolo.
Che Francesca viene da lontano.
Che vengo da molto lontano.
Viene da Lucentro del Mondo, per essere più
preciso.
No, nasce dai miei studi all'Università di Perugia di relazioni internazionali. E dopo questi studi ho fatto un'esperienza tra Palestina e Israele, e che è stata un po' un'esperienza, diciamo così, di crisi, perché mi sono trovata in mezzo all'operazione Colonna di Fumo, che è stata una delle operazioni più importanti ai danni di Gaza dopo Piombo Fuso, e diciamo in quella circostanza non era più possibile rimanere dove ero, e quindi è un po' entrato in crisi tutto il mio desiderio di rimanere lì e di fare questo lavoro. E in quel momento qualcuno mi ha consigliato di fare un disegno, e quindi disegnare quelli che erano non solo, diciamo, non tanto i miei sogni, ma i talenti che io avrei voluto mettere in gioco nella mia vita professionale, perché appunto non avevo le idee chiare su quello che sarebbe stato, no, il mio lavoro preciso, definito. E quindi sono andata sul Monte degli Ulivi, perché è un posto, diciamo, carico di significato, e quindi ho portato lì questo disegno, fidandomi che poi diciamo quello che la vita ti propone ogni giorno mi avrebbe in realtà proposto il mio posto. E così è stato, perché una volta rientrata in Italia ho incontrato una persona che era allora il direttore della Caritas di Foligno, per cui ho lavorato per 3 anni, e che in quel momento stava costituendo l'ufficio internazionale, e quindi stava iniziando a mettere in piedi i primi progetti sì, rivolti all'estero, e cercava una persona disposta a mettersi in gioco. E quindi lui, una persona disposta a viaggiare, disposta ad imparare la storia di qualcun altro, la lingua di qualcun altro, e quindi senza saperlo ha un po', diciamo, interpretato quello che era stato il mio disegno che io avevo consegnato, diciamo, su quel monte, e da lì un po' tutto è partito.
E adesso in questo sei stata anche a Haiti?
Ad Haiti, sì, vengo da Haiti.
Vieni da Haiti? Diciamo, non è di Haiti, ma viene da Haiti?
No, esatto.
L'ultimo viaggio è stato
sì,
ad Haiti.
Sì, sì, sì. Gli ultimi 2 anni ho lavorato nel settore umanitario, quindi sulle emergenze, e in Grecia, visto che appunto Mattia
anche in Grecia
prima citava, insomma, parlava della guerra in Siria, ho lavorato in Grecia con i profughi siriani e nei campi profughi, e, diciamo, coordinando un'unità mobile di primo ascolto, appunto per profughi non solo siriani, in realtà, diciamo, afghani, iracheni, provenienti un po', ecco, da quest'area calde. E poi ad Haiti, l'ultimo anno, ho lavorato gestendo dei fondi post-ciclone, perché Haiti è un po' uno dei paesi
che più viene
climaticamente
colpito,
sì, più fragili al mondo, uno dei paesi più poveri al mondo, e il paese più povero delle Americhe. E oltre a questo si aggiunge appunto una fragilità climatica importante.
Nonostante sia una meta ambita del turismo, no?
Sì, in realtà più Tahiti che non Haiti. Tahiti è quella di Oceania, sì, è nell'altro oceano. E Haiti è molto bella, siamo comunque nel cuore dei Caraibi, dall'altro lato di Santo Domingo. E in realtà molto spesso le crociere vanno, perché appunto sono nella rotta nei Caraibi, ma molto spesso non dichiarano ai turisti di essere ad Haiti, un po' per quell'immaginario, diciamo così, negativo, povero, no? Che Haiti si è guadagnata nella cronaca. Okay. Però sì, il mare è bellissimo, meraviglioso.
Quanto è difficile ascoltare, no, persone, in Grecia è stata appunto in difficoltà, no? Persone che hanno bisogno di un momento, oltre che di un aiuto concreto, anche di essere ascoltate, no? Di essere assicurati. quanto conta l'aspetto emotivo? Oppure è più, conta molto più la testa, è lucidità, diciamo, no? Quanto è difficile?
Ma in realtà è molto facile, perché loro fanno tutto loro, cioè sono queste persone che in qualche modo ti lanciano dei segnali su come vogliono essere accolte, su come hanno bisogno di essere ascoltate. E tante persone nel corso della conversazione diciamo preferiscono, non amano parlare, quindi molte volte l'ascolto avviene a mezzo del disegno. E quindi per esempio quando ero in Grecia viaggiavo spesso in borsa con gli acquarelli, con i colori, perché tante persone spesso anche non abituate, no, a raccontare, cioè raccontare un trauma come quello della guerra, figura, della traversata, disegnavano la guerra, quello che avevano visto per esempio in Siria, disegnavano le bombe, com'era la Siria prima. E questo non solo i bambini, perché tante volte erroneamente si pensa, no, che siano i bambini anche ad avere più bisogno di questo tipo di approccio, ma sono anche gli adulti,
la gente più grande,
che molto spesso nelle crisi umanitarie sono un po' i grandi dimenticati, no? Proprio per questa maggiore facilità del bambino all'approccio, no? E un po' la cosa che mi ha sconvolto nei campi profughi è stata un po' questa, cioè di vedere dei grandissimi dimenticati, no? Molto spesso molte organizzazioni o anche molti volontari, insomma, ingenuamente abbracciano le donne, si abbracciano i bambini, pensando che sia la donna da proteggere e non l'uomo, ma in realtà è per permettere appunto questa protezione della donna è necessario prima proteggere l'uomo, no?
Sì.
Perché l'uomo, al contrario della donna, riesce a gestire molto peggio il fatto di essere senza lavoro, no? Perché perde la sua capacità di mantenere una famiglia, perde sì, qualcosa che appartiene alla
sua
impalcatura. Sua
dignità,
no? Esatto.
Sai un aneddoto? Ah, vai, vai.
È necessario del tempo, immagino, per far sì, per creare un dialogo in modo tale che possa incidere un po' positivamente, no, sulle loro vite.
È necessario del tempo,
tempo,
anche se in realtà
una fiducia che sostano.
Molte persone riescono a prendere molto già semplicemente da una sessione di ascolto, no? Per esempio in questa unità mobile di primo aiuto psicologico molte persone, essendo in transito, venivano anche incontrate solamente una volta.
Sì, essendo in transito, perché poi dopo continuavano,
sì, si spostano, continuavano lungo la rotta, perché allora parliamo del, io ero lì tra il 2015 e il 2016, la rotta balcanica era ancora aperta. Adesso ufficialmente la rotta balcanica non è aperta, però le persone continuano
a muoversi,
a filtrare, diciamo che il traffico ha molta creatività e quindi le persone viaggiano, molte viaggiano e raggiungono l'Europa anche in aereo, che è un po' quello che avveniva in Italia fino a qualche anno fa, dove la maggior parte dei clandestini in Italia, al contrario di quanto si pensa, arrivavano proprio in aereo con visto turistico e poi fermandosi oltre appunto il visto di 3 mesi.
Ci hai un aneddoto di tutta questa, no, di due esperienze che hai fatto da quando hai iniziato a fare questa esperienza? Un aneddoto che ti è rimasto impresso? Mi ho chiesto anche a Fippo, chiediamo anche a te.
Sì, ma forse la persona che mi è rimasta più impressa è stata una ragazza siriana che si chiama Sama. E questa ragazza, lei abitava con me in un centro che io gestivo insieme ad altre persone, un centro di accoglienza. E a un certo punto un giorno mi chiama chiedendomi di arrivare di fretta, di correre di fretta da lei, perché insomma aveva un problema. E mi ricordo che a un certo punto mi ero un po' infastidita, no, da questo suo richiamo, perché era fuori un po', diciamo, dall'orario di lavoro, ero così stressata, no? E molto spesso, non so, pensiamo sempre che l'altro ci voglia caricare di oneri,
di troppe
responsabilità che non ci competono, e quindi ero già arrivata da lei, come dire, cioè basta, ma che mi chiedi ancora, no? E invece lei viene da me e mi chiede molto timidamente, con la sua dolcezza, bellezza infinita, e mi chiede di regalarle un diario, perché voleva scrivere questo diario per me, e voleva tenere una sorta di diario segreto.
Mi ricordo anche.
Per raccontarmi la sua storia, no? E io in quel momento, per me i poveri hanno sempre questa capacità straordinaria di intercettare chi hanno davanti un po' anche nei suoi punti, nelle
deboli,
sue passioni,
no?
Sì, sì, nelle, così, nei suoi canali sensibili. E quindi io che amo tantissimo scrivere e che per me la scrittura ha un valore straordinario nella comunicazione tra una persona e un'altra, vedere che un profugo non voleva essere mio beneficiario, ma invece voleva essere un mio amico e che voleva scrivere un diario segreto per me, di fatto. E è stato un gesto di amore.
E ti gratifica,
infinito.
Penso, per tutto quello, no?
Sì,
un poco
sì,
che
sì,
fai per
custodisco gelosamente con me sempre questo diario.
Che poi ha scritto anche un articolo, giusto o sbaglio?
Quando... Sì, più di uno.
Scusa?
Più di uno, perché vabbè, credo che la comunicazione sia fondamentale.
Assolutamente.
È importantissimo raccontare quello che facciamo, e perché molto spesso ci vengono raccontate cose sbagliate, invece la testimonianza, come quelle insomma di Maria, Luigi, Mattia che abbiamo sentito oggi, sono hanno un grande valore, sì.
Di noi giovani, più o meno giovani, è importante.
La cosa che trovo più sconvolgente di Francesca è questa, no? Che lei ha fatto un sacco di esperienze, però quando tu gli chiedi, e io glielo chiedo spesso perché quotidianamente mi piglia la crisi del voler fare qualcosa e non sapere che fa, dico, come posso fare per dare una mano, come posso fare dare una mano, e lei mi risponde sempre più o meno allo stesso modo, no? di cominciare con l'aprire la porta di casa e guardare chi c'hai vicino,
sì.
No? Che non significa scegliamo di aiutare noi o di aiutare loro, significa che aiutiamo tutti, chi ti trovi, ti trovi.
Dopo faccio una battuta,
sì. Vai.
No, dicevo che io porta e apro a una condizione, che è singola, e poi andiamo con la musica, cioè non apro la porta, infatti.
Ma la porta o vicino dietro?
La porta.
Okay. Ma... E quindi no, diceva questa cosa, no, dicevi?
Sì, 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 no, è vero. Spesso le persone, specialmente rispetto, ecco, all'emergenza profughi, no, mi chiedono ma cosa posso fare, appunto quando posso partire, anche come diceva Mattia. E, in realtà io credo che i profughi non ci chiedano di fare qualcosa di profondamente diverso, no, per aiutarli, cioè di profondamente diverso da quello che siamo, ma di ritornare un po' al cuore di noi stessi e quindi di rileggere quello che siamo, ma in un'altra chiave. E racconto solo la storia di una ragazza italiana che è emigrata negli Stati Uniti e studiava moda, e a un certo punto, di fronte appunto all'emergenza profughi, è entrata in crisi pensando di dover studiare totalmente un'altra cosa, quindi di andare a studiare scienze politiche, che sono i miei studi. Quando ad un certo punto, pensando ai bisogni dei profughi, al freddo, alle traversate, alla mancanza di una tenda, ha deciso di disegnare, di progettare un cappotto che si trasformava in una tenda.
Fantastico.
No? E quindi in realtà questa cosa l'ha portata al successo, e non solo poi questa giacca super innovativa è stata acquistata da tante organizzazioni umanitarie, quindi ha aiutato veramente
tante
queste
persone.
Ma poi è stata anche acquistata da escursionisti, persone insomma che praticano
sport estremi.
Questo per dire che no, diciamo, il fatto di aiutare i profughi l'ha portata al cuore di chi era veramente,
cioè, mettersi dall'altra parte, vedere non solo con l'occhio proprio, ma anche con l'occhio dell'altra persona, no? Che
senza snaturarsi, ma arrivando al cuore di chi già si è, ma leggendolo diciamo in un'altra chiave.
Sì, assolutamente.
Poi il discorso è sempre quello, no? Di comincia a fare, comincia a dare una mano da
una
dove
piccola
sei,
cosa
da con chi sei. E al grande ci arrivi passo passo, l'importante è cominciare, perché l'oceano è fatto di gocce, no?
Come se una casa costruisse mettendo i mattoni, no? Piano piano, e quindi anche in
certo,
questo
c'è pecorelle, pioggia, catinelle.
Questa
qua da sé fa per tre.
Questa è detta molto a Maggiulio, dai, permettimi qua, se 10 dice a me sono promesso, dai, infatti. Mettiamo questa canzone un po' più molto, no, energica. Fece Shakira, ho detto bene, Shakira, ho detto bene. La canzone dei mondiali 2010.
Shakira.
Waka waka, sentiamo e balliamo anche un po'. E poi torniamo per gli ultimi 10 minuti finali. A dopo.
Mm-hmm. choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
Qua per gli ultimi 5 minuti finali, dicevo Waka Waka molto bella, ma anche Sakira salutiamo perché è una ragazza molto simpatica. E qua chiudiamo.
Infatti, Waka Waka significa